questa sera, tra poco più di due ore, Bayern Monaco Lazio. Di fatto stiamo per salutare anche l'ultima italiana protagonista in Champions League, un cammino dunque che si interrompe con l'Inter fuori ai gironi e tre squadre su tre eliminate agli ottavi. È una stagione anomala, è un momento anomalo per il calcio, le porte chiuse eccetera eccetera, non è certo un momento anomalo per i risultati del calcio italiano nelle coppe europee, soprattutto in Champions League. Questo passa dal convento e questo, caro Nick, tocca osservare e poi insomma, valutare via via nel tempo.
E siccome questo è un argomento di grande attualità, cioè siamo davvero un calcio in crisi? Siamo un gruppo di lavoro, quello diciamo del mondo del calcio italiano, che avrebbe bisogno di un cambiamento radicale? E, insomma, questa è la domanda che in tanti si stanno facendo anche alla luce di quello che tu dicevi, caro Francesco. E allora noi salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio, meglio, la nostra buonasera a mister Alessandro Calori. Ciao mister, buonasera, ben trovato. Ciao.
Grazie, buonasera. Ciao.
Allora, perché mister non siamo competitivi soprattutto in Champions League?
Ma siamo competitivi purtroppo perché evidentemente non abbiamo fatto quel salto di qualità a livello di gioco europeo. Sicuramente la squadra che in Italia ha questa attitudine e forse ci va più vicino è l'Atalanta. Magari la Juve dei campioni, ma l'Atalanta di intensità, però vedi, quando vai a incontrare chiaramente i top club, quelli che sono abituati a stare ogni anno, se non arrivare in finale, sono in semifinale, perché Real Madrid, Barcellona, sono squadre che sono anni che gravitano sempre in quelle zone lì, quindi quando li trovi vedi la differenza. Lo stesso Bayern Monaco, sono giocatori che sono avvezzi, abituati, come negli anni erano i nostri giocatori, parlo del Milan di Sacchi, di Capello, di Ancelotti, o anche la stessa Juve, anche di Allegri, però sono tutti giocatori che sono stati abituati a giocare quel tipo di competizione. E adesso la Juve sta cambiando, ha puntato molto sui giovani, è vero c'è Cristiano Ronaldo, ma è anche vero che non è che da solo può sempre risolvere tutto, spesso si imputa lui, per esempio il città del Porto, sì, è sbagliato una partita, però è sempre un attaccante che ti ha fatto 93 gol in 100.
Sì, poi la Juventus partite. Ha giocato anche per larga parte del match in superiorità numerica, perché anche questa cosa viene lasciata da una parte, ma in realtà incide, cioè tu giocavi in 11 contro 10 e al di là di Ronaldo meno, insomma, no? C'è anche questo aspetto.
Certo, sì, sono aspetti, però è la caratura, poi sono tipo, cioè affrontiamo situazioni che sono più avvezze, come dicevo prima, a questa competizione.
Mister, poi oltretutto questo è un momento storico dove è giusto ricordare che diverse società, diversi club importanti del nostro calcio hanno vissuto diversi cambi di proprietà, penso al Milan, penso all'Inter, penso alla Roma, squadre che per tanti anni, fino a 10-11 anni fa, insomma, erano abitué anche per quanto riguarda la Champions League. Però c'è anche un problema di sostenibilità tecnica, sono anni, giusto per citare forse due degli allenatori più vincenti al mondo, sono anni che Guardiola non riesce a vincere la Champions League con la squadra più ricca del mondo come il Manchester City. Klopp ha impiegato più di tre anni a vincere qualcosa e quest'anno in campionato le cose stanno andando tutt'altro che bene, però non si sente né nell'area né nell'ambiente interno ciclo finito, sfiducia verso l'allenatore. Qui c'è anche un problema poi alla fine culturale, forse proprio tutto all'interno delle società italiane.
Sì, allora di società italiane ce ne sono rimaste poche, perché le proprietà sono quasi tutte, non sono più italiane.
Però si sono ben adattate alla cultura italiana, ecco, quantomeno da un punto di vista degli allenatori, no?
E quello purtroppo è un vezzo nostro che penso che non avrà più fine, cioè quello di non dare la possibilità di aprire un ciclo di lavoro più anni all'allenatore, perché ormai si pretende un allenatore che ha in mano la squadra nel giro di deve vincere subito, deve per forza, e c'è questa pressione continua, che si fa solo dei danni, perché è chiaro che per lavorare, credo che per qualsiasi tipo di lavoro vai a fare, ci vuole una costruzione, e vince sempre quello che magari è costruisce piano piano, e alla lunga riesce a avere un gruppo di squadra che riesce appunto a giocare insieme, a conoscerti, a avere un'idea di gioco. Ci vogliono anni per costruire una squadra, però questa cosa qui non si spiega mai, si guarda sempre solo i risultati, hai vinto e perso, ti giudicano, e quindi è un continuo, ti mettono in discussione persone, che allenatori che magari hanno vinto fino a poco tempo fa, si messo in discussione Allegri, per esempio, prendiamo un esempio che era fuori, uno che ha vinto 6 campionati di fila, 2 coppe, questo qua non piace il gioco, cioè, ma di cosa, ma
di che parliamo? Sì.
Ma di cosa parliamo? Però questa è una cultura nostra, che però se ne parla sempre relativamente, perché siamo così e non si cambia, se non c'è non ci trova un modo per cambiare, ma come di pensiero, ma questo generalmente bisogna avere anche il coraggio, a livello che il dirigente, la proprietà, di dettare una linea, no? Se riesce ad avere una linea, e dopo te ne freghi di quello che dicono, ma tu credi nel lavoro, lo devi portare avanti. Quella è la forza di un dirigente, di un presidente che crede in un progetto, non facendosi condizionare, ma questo non è facile.
Mister, proprio a proposito di questo, visto che insomma in tutte le categorie, dalla A in giù, la stragrande maggioranza delle società, dei dirigenti, alla fine si fa condizionare nelle scelte dai risultati. Un allenatore, e te lo chiedo anche su quella che può essere stata la tua esperienza personale, riesce all'interno di un percorso in cui appunto sa benissimo che può essere stato presentato il progetto di medio termine, di lungo termine, ma se sbaglia 2 o 3 partite viene cacciato, riesce un allenatore, come dire, anche a far crescere un giovane, a dar tempo al giovane di crescere, di mettere minuti sulle gambe, magari anche proprio con l'intento, ecco, di dare alla società, di lasciare alla società un ragazzo che poi nel futuro potrà valere di più rispetto a un trentenne, a un 32enne che magari è un usato sicuro, ma che però, ecco, non consente alla società stessa di progredire al di là di quelle 2 o 3 partite. Un allenatore riesce a fare tutto questo?
Ma cioè, se ci fosse dietro un'idea, sì, ma l'idea spesso non c'è. Però io credo che oggi come oggi, anche un fattore, bisogna guardare anche un fattore, ecco, unire la parte economica da questo ragazzo. Il ragazzo che è il tuo rivale, che ci punti, che ci ha investito, ci credi e pensi che possa essere un giocatore importante, e lo devi creare lo spazio, se no come fai a dire ci credo, però fa mezza partita, poi sbagli, non gli permette neanche di sbagliare, quindi di crescere, e non ne viene fuori. È un esempio, ne posso fare tanti. Io mi ricordo Crespo, per esempio, che era con Ancelotti, non faceva gol, che non era criticato da tutti, e lui dice io ci credo, poi è diventato Crespo, ma a breve anche Vlahovic, lo stesso ragazzo che lì a Firenze, cioè, lui è arrivato a Prandelli, ha detto lui è il titolare, ma questo quando investi un ragazzo che ci credi, perché dopo si deve avere la qualità, non è che lo può fare con tutti, però avere la fiducia all'allenatore per un ragazzo è una cosa fondamentale, perché lì riesci, puoi anche sbagliare, perché sai che l'allenatore ti protegge in questo, però ecco, devi trovare questo binomio, società, allenatore, che credono questa cosa, ma dopo sono capitali che ti ritrovi, poi sono quelle le vere plusvalenze che fanno stare in piedi una società, che danno risorse alla società. Io sono cresciuto, per esempio, in una società udinese dove questo tipo di gioco, di crescita l'ha sempre fatto, ma è stata una mosca bianca, nel senso. Poi dopo piano piano sono arrivate altre società, però per esempio lì era un'abitudine, no? Quella di saperla aspettare, però era stata creata anche una situazione societaria che era un'idea di fare calcio, cioè deve essere un'idea di fare calcio quella di credere sui giovani, se no di cosa parliamo. Però un altro esempio è il Milan adesso sta facendo un lavoro straordinario, ma perché gli ha messo vicino un campione che ha 39 anni, ma che ha ancora quella differenza con tutti, che gli fa da chiocciola, copre il gruppo, poi c'è un allenatore che sta facendo benissimo, nell'anno e mezzo che è lì sta facendo un lavoro straordinario, dando personalità a questi ragazzi, e dopo i risvolti sono questi, cioè tu ti crei un gruppo che lo puoi portare avanti 10 anni se c'è la forza, e poi dopo lì puoi fare il risultato, ma è un lavoro che parte, come dicevamo, con il tempo, no?
A mister Alessandro Calori volevo fare una domanda un po' a Marcord, perché riguardavo mister quando tu giocavi nel Pisa sì. E ti faccio la prima domanda su quel direttore tecnico che tu hai avuto un anno, che si chiama Mircea Lucescu. Sto sì. parlando della stagione 90-91, sono passati 30 anni e Mircea Lucescu è ancora un allenatore, ancora sulla breccia e a alto livello. Allora ti chiedo, insomma, una fotografia di Mircea Lucescu.
Guarda, Mircea Lucescu quando allenava a Pisa era il primo anno che lui veniva fuori via dalla Romania, lui era un santone, un dio nell'est, no? Sì. Era un uomo di Ceausescu, il direttore, generale dell'esercito, non mi ricordo, insomma aveva un titolo nell'esercito e in più allenava. Però lui già allora aveva un'idea del calcio, dove i giovani, per lui i giovani, cioè il calcio ci trasmetteva come se fosse cioè il venire fuori dalla vita, cioè, e questo lui in Romania proprio aveva questa forza di trasmettere al ragazzo che se tu diventavi giocatore ti impegnavi, lavoravi, continuavi, cioè aveva una cultura del lavoro straordinaria. Perché però lui l'ha fatto nella sua carriera sempre, lavorava tantissimo con i giovani, infatti è ancora moderno, perché allo Shakhtar ha fatto un altro lavoro straordinario, sì. Poi è stato nazionale, però aveva la mentalità, cioè che come il calcio togliesse, era come togliesse dal sociale, cioè dava una risonanza a livello proprio di vita importantissima, certo. Quindi te lo trasmetteva, no? Però dopo, chiaro, dopo capiva che qua la situazione era diversa rispetto alla Romania, quindi ci ha avuto del tempo, però è una persona molto intelligente, tra l'altro di cultura, conosceva 5 lingue già allora, quindi una persona veramente straordinaria in quella di però si trasmetteva questa voglia di emergere attraverso il lavoro e te lo ripeteva sempre, tutti i giorni, come un martello pneumatico.
Sì, sì. Insomma, si vede anche oggi, no? Poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Però in quella squadra tu avevi come compagno il Ciolo Simeone, che forse sì. come filosofia calcistica di allenatore è diverso da Mircea Lucescu. Cioè lui ha un'altra sì. idea di calcio, no?
Sì, io era con lui, ho avuto la fortuna di giocare anche con Guardiola, quindi
sì, due, un'altra filosofia diversa ancora.
Un'altra
certo.
filosofia. Sì, lui, ecco, lui si è costruito, secondo me, guardandolo così, la carriera proprio con l'idea di un'organizzazione difensiva, di una fase di non possesso straordinaria a livello di intensità, di attenzione, di curare proprio la fase di non possesso palla, facendo partecipare tutti e poi spesso davanti a quel uno o due giocatori straordinari, e sta facendo una certa
e pensare che gli hanno dato anche del catenacciaro,
sì. Un po', ecco, lui un po' di tattica all'italiano l'ha presa,
sì,
no?
Sì.
Il modo di appunto di stare, di non prendere gol principalmente, di essere organizzato, però facendo così è arrivato a vincere i campionati contro il Barcellona e il Real Madrid in Spagna, poi è rischiato di vincere la Champions League, l'ha vinta, non mi ricordo.
No, ha fatto 2 finali ma le ha perse entrambe.
Sì, però ci arriva perché ha una cultura proprio dell'attenzione, se fa il gol all'Atletico Madrid è sempre stato top.
Sì, dura, tutti, dura.
Mister, sono filosofie. Sono filosofie.
Sì, sì. Ecco, mister, un aspetto che trasmetteva un'identità, una filosofia, un modo di operare molto chiaro era proprio quello della tua Udinese, l'Udinese degli anni 90 e non solo, perché poi alla fine i risultati dell'Udinese per tante stagioni sono state in crescendo, al netto anche all'interno di quello che è stato il tuo periodo proprio in Friuli, una retrocessione in Serie B non spostava di una virgola, ecco, quello che era poi il modus operandi della famiglia Pozzo, di tutta la società. A tuo avviso si percepisce che soprattutto negli ultimi anni questa filosofia, non dico che si sia ridimensionata, però forse ecco,
a Udine.
Però forse ha perso un po', ecco, di quella specificità che rese l'Udinese grande qualche anno fa.
Sì, perché si è evoluta un po' tutto. Adesso la famiglia ha due società, quindi il figlio Gino spesso è a Londra, quindi gestire due società non è facile. Cioè, c'è stata un po' una evoluzione da quello, da come erano partiti, però ecco, lì c'è stato proprio creato un lavoro di prendere giovani. Io mi ricordo, per esempio, con noi, penso, presero Pizarro,
sì,
che voi conoscete.
Sì.
Pizarro è stato un anno con noi, penso che non ha mai giocato, però si era abituato, si era imparato la lingua, come si allenava noi. Ecco, c'era quel tipo di mentalità lì, cioè aspettavano. Poi l'anno dopo, che ne so, vendevano Valen, mm-hmm, e mettevano dentro Pizarro. Cioè l'avevano già preparato l'anno prima.
Lavoravano con un anno d'anticipo sui giocatori. Sì,
sì, sì. E sì, così sì. Fu anche con Gargo e Appia. C'era Gargo che era prima, poi dopo Appia è arrivato, piano piano si è inserito, forse lui più velocemente, però con tanti elementi, poi Montari. Mm-hmm. Cioè, era un lavoro straordinario in quel senso lì. Però chiaramente è una piazza dove è stata abituata, cioè, a non fare drammi nelle situazioni, ma cercare di crescere, perché dopo è arrivata dove è arrivata, perché c'è un lavoro lì, percepisci un lavoro.
Sì. Senti, mister, invece volevo chiederti, per quanto riguarda questa Serie A, oggi per esempio il Torino è riuscito a rimontare il Sassuolo e quindi comunque sì, ha conquistato tre punti molto importanti, e a parte il Crotone che sembra essere ormai quella più distanziata, quella più in difficoltà, lì chi è che rischia? Cioè il Parma può ancora rientrare? C'è il Cagliari? La Fiorentina può star tranquilla? Cioè, qual è la tua idea vedendo un po' anche quello che è successo in quest'ultimo periodo in campionato?
Ma la mia idea, io penso che dai 31 in giù ancora tranquillo non c'è nessuno, perché in Serie A trovare un filotto che le cose non girano è un attimo, quindi io credo che ancora ci vuole, c'è ancora tempo per tanti, e soprattutto per Cagliari, per il Torino di rientrare. Il Parma ha fatto una bella vittoria, però deve fare una rincorsa importante, non so, lo vedo un po' più difficile, però non è detto. Cioè, ecco, dal Parma fino a Trentino, cioè Bologna, penso che sono quelli il limite.
Ecco, ma sei più sorpreso o deluso dalla Fiorentina? Cioè, nel senso, sei sorpreso delle difficoltà? Cioè, la possiamo definire una sorpresa delusione la Fiorentina, oppure a volte le annate sono anche queste?
No, sono delle annate purtroppo che vanno con il... Poi oggi come oggi, io devo dire che quest'anno veramente è indecifrabile come situazione, perché è leggibile anche dal lato di questo Covid che sono tutte le squadre, però io penso che condizioni, no? chi lo prende, chi non lo prende.
No, assolutamente, però lascia anche delle tracce di stanchezza.
Cioè. Non se ne parla, ma lascia delle cose a livello fisico che condizionano i giocatori, credo. Quindi non so se l'hanno avuto a Firenze.
No, Fiorentina l'ha avuto l'anno scorso, però in generale il Covid condiziona, certo.
E condiziona un po' tutte le cose. Poi dopo, chiaro, tecnicamente ti aspetti, tutte le squadre, credo che se si fa una domanda a tutte le società, dici ma come ha fatto, come fai? Sono tutti delusi, perché magari ti pensi di poter giocare o lottare per la Coppa UEFA o essere d'intorno. Però poi le annate vanno esaminate in maniera globale, vedere dove sono state le cose, le situazioni che sono create e perché sei lì. Certo. Questo secondo me, perché dopo se si pensa che avevi Chiesa, è stato venduto, e perdere un giocatore di quel livello lì è una cosa che è importante, però anche è vero che hai quadrato un po' i conti. Dopo le scelte sono un attimino da valutare, insomma.
Non c'è dubbio. Mister Alessandro Calori, è stato un piacere averti qua con noi a TMV Radio, Stadio Aperto. Grazie e in bocca al lupo.
Ciao mister.
Grazie a voi.
Ciao mister, grazie mille.
Buona serata.
Ciao, grazie, ciao, ciao.